più freschi e la giornata era pesante perché il mondo si è fatto il bianco, il lingo, e poi abbiamo trovato anche in uno spazio di comprensione, ricordate ieri, con tutti questi nuovi difficili, che però anche se conoscente che era difficile, è stato necessario per comprendere l'evoluzione del concetto di Dio dai primordi dell'umanità. Se prendete posto vi diciamo, facciamo perdere neanche un minuto. Dicevo, l'incontro di ieri, conosco che è stato difficile e pesante, anche per me parlo, perché sono tutti termini dei quali non abbiamo dimestichezza, ma era necessario per comprendere il cammino dell'umanità verso la conoscenza di Dio, e però se parlate, capisco che dovete prendere posto, però se chiacchierate, terza volta, quindi abbiamo visto il percorso dell'umanità verso una vera conoscenza di Dio, ma che serve anche per noi oggi, perché non è detto che noi Dio, nonostante Gesù e nonostante Giovanni del Romano dica che Dio nessuno l'ha mai visto, Gesù è stata la prima rivelazione, non è detto che noi Dio oggi lo conosciamo così com'è, perché Dio è una rivelazione, una conoscenza in progresso. Man mano che l'umanità si umanizza sempre di più, riesce a percepire il buono di Dio. Quindi allora ieri pomeriggio, lo dico per le persone che non c'erano e che sono qui stamattina, abbiamo visto come in un mondo abitato di molti beni, piano piano il concetto di un Dio che proveniva dalla penisola del sud del Sinai ha comprovato tutte le altre divinità. Ma tracce di queste divinità sono rimaste nella concezione di questo unico Dio, e gli esempi ce li abbiamo nei testi dell'Antico Testamento. Ad esempio, se voi prendete il Salmo 29, è un inno cananeo al Dio Baal. Baal era il Dio della tempesta, il Dio dell'uragano. Gli ebrei non hanno fatto altro che prendere questo inno e sostituire Baal con il nome di Dio, quello che noi chiamiamo Re. Tanto per intenderci, questo è il Salmo dove dice: il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano, fa battere come un piede del Libano, il tuono setta fiamme di fuoco, il tuono scuote la stella, il Signore assiglio sulla tempesta. Ecco, il Dio della tempesta è Baal. Gli ebrei non hanno fatto altro che prendere il primo Baal e sostituirlo con un inno a Yahweh. Quindi le tracce di queste credenze si sono disegnate lungo i secoli, fino all'epoca di Gesù. Abbiamo visto ieri Paolo, comunque senza tanto risultato, cerca di convincere che lo zodiaco, cioè gli astri, non sono esseri che condizionano la vita delle persone, perché Dio li ha subito gli altri sotto massimo. E eravamo tanti, comunque ieri, a un concetto di Dio come Signore, ma attenzione, un Signore nei confronti del quale l'uomo si presentava come un servo e un Signore del quale non si potevano discutere le azioni, bisognava accettare così com'è. E tipico di quella mentalità religiosa era che da Dio bisognava accettare il bene quando veniva, ma anche il male. E voi capite che questa idea provocava certo una sorta di ribellione nei confronti di questo Dio dai quali bisognava accettare anche il male. Una delle pagine più belle di irriverenti che troviamo nella Bibbia verso questa immagine di Dio, un Dio insopportabile, un Dio asfissiante, un Dio tanto per intendersi, almeno qui della mia generazione, quelli ricordate che c'era l'occhio chiuso nel triangolo, che ci seguiva dappertutto, un Dio del quale non se ne poteva più. Ebbene, una delle pagine più belle, irriverenti, che fanno capire come l'umanità, pur accettando le immagini della divinità, ha fatto difficoltà a raccoglierla da subito, lo troviamo nel libro di Giobbe, al capitolo 7, Giobbe, capitolo 7, versetto 11-12, è una delle pagine più belle di ribellione dell'uomo nei confronti dello strapotere di un Dio che gli investe tutta la tua sfera, tutta la tua vita. vale la pena di leggere anche, perché poi capire come in questo contesto viene la figura di Gesù che noi attentoni cerchiamo di comprendere. Dice Giove: sono io forse il mare oppure un mostro marino perché tu mi metti accanto a una barca? Il mare, nella concezione mitologica dell'epoca, era considerata una divinità temuta e temibile che Dio aveva sottomesso. Allora il povero Giove, poi che sono capitate tutte le disgrazie di questo mondo, dice: ma non so tanto importante, sono il mare che mi ha messo vicino un guardiano. Dice: quando io dico il mio giaciglio mi darà sollievo, il mio letto alienato, la mia sofferenza, cioè vado a dormire almeno un riposo, tu allora mi spaventi con sogni e con fantasmi tu mi aggredisci. Preferirei essere soffocato la morte piuttosto che questi miei dolori. Io mi disfaccio, non dirò più nulla. E poi ecco la protesta: lasciami. È il buono che dice al Signore: lasciami in pace, le tue attenzioni, perché un soffio sono i miei giorni. E poi polemica con l'autore del Salmo VIII. Conoscete senz'altro il Salmo VIII, dove l'autore dice: cos'è l'uomo che di lui teme pure? Allora lui, l'autore di Giove, polemica con questo Salmo, dice: chi è questo uomo che te ne fai tanto conto? E a lui rivolge la tua attenzione, e lo studi ogni mattina, e ogni istante lo metterò. Quindi non un libro all'importanza dell'uomo, ma un uomo che è sopraffatto da queste attenzioni divine. Fino a quando bambino toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la sanità? Se ho peccato, che cosa ti ho fatto? O custode letteralmente lo spia dell'uomo, ecco l'odio, nel triangolo. Perché mi hai preso avversario e mi sono diventato un peso? Perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia iniquità? Ed ecco il finale fantastico: ben presto ci sarò nella povera, nella volte mi cercherai, ma io non ci sarò. Quindi, almeno con la morte mi lasci in pace. Ecco, è uno dei testi più irriverenti della scrittura, ma ci fa capire come questa religione, questo culto a questo Dio, non rendeva contenta la gente, perché era un Dio da cui bisognava cercare il bene, ma soprattutto un Dio dal quale bisognava cercare il male. Ecco, in questo panorama culturale e religioso anche ora Gesù. Allora il tema della settimana biblica da cui sono i titoli di Gesù di Nazareth, e esamineremo i principali titoli questa mattina. Quello importante è il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo, per cercare di comprendere che Gesù, perché è importante, perché nella misura che riusciamo a comprendere che Gesù, riusciamo a comprendere chi è Dio. Perché Dio nessuno l'ha mai visto, solo Gesù ne è stata la rivelazione. Chi era Gesù? Noi, gli unici documenti che abbiamo su Gesù sono i Vangeli. E ci dobbiamo attenere in maniera rigorosa, scientifica, finora ai Vangeli. Quando si nasce il tracciato dei Vangeli e si incomincia con le ipotesi, forse, probabilmente, è possibile che, eccetera, si va alla verità. Allora nasce il codice di Da Vinci, nasce l'inchiesta di Gesù, di Augias e così, perché quando si lascia il tracciato dei Vangeli e si comincia con l'ipotesi, tutto è possibile. È possibile che Gesù, è possibile, ma non abbiamo le certezze. Allora ecco la garanzia di questo nostro centro, è che noi, anzi se a volte ci mortifica la ricerca, stiamo rigorosamente al testo, non andiamo a ricordare. A volte pensiamo anche noi costruire delle ipotesi che ci sembrano belle, ma non lo facciamo, ripeto, mortifica la nostra ricerca, però ci fa. Noi non andiamo a sentire al di là di quello che viene presentato dai Vangeli. Allora, per capire questo titolo di figlio dell'uomo importantissimo, vediamo questa mattina chi è Gesù. Gesù, almeno dei Vangeli, non è stato un Dio giudeo. Non so se avete letto i vari libri dell'ultimo appunto, questo di Augias così, e altri libri, presentano Gesù come un perfetto osservante della legge, come una persona pia, addirittura di famiglia magari farisea. Ed ecco, sono ipotesi, tutte le ipotesi si possono fare, ma non sono giustificanti l'Evangelo. L'Evangelo di Gesù non è stato un Dio giudeo, e soprattutto non è stato un riformatore venuto a purificare la religione o il tempio, così come si attendeva dal Messia. Io avevo visto il significato del termine Messia in Cristo, era quest'uomo che investito da una porta di Dio doveva venire a inaugurare il regno di Dio mediante la purificazione delle istituzioni religiose che ormai nei secoli si erano deteriorate. Ebbene, Gesù non è venuto a purificare le istituzioni, ma a eliminarle. Questa è stata anche la sentenza di morte contro di lui. Gesù non è venuto a eliminare, a purificare il tempio, ma è eliminato. Gesù non è neanche un profeta inviato da Dio. Gesù è l'uomo Dio, manifestazione visibile del Dio invisibile, l'unico che poteva cambiare la relazione tra gli uomini e Dio. Quindi ieri abbiamo visto il cammino dell'umanità alla scoperta di questo Dio, finché compare Gesù e propone, perché lui non impone. Da parte di Gesù il messaggio è sempre positivo ed è sempre un invito, non è mai un obbligo. Lui propone una nuova relazione con un Dio, abbiamo visto l'evoluzione del nome di Dio ieri, che lui chiama preferibilmente Padre, come il datore della vita. È stato infatti rifacendosi al Padre, anziché ai padri, i padri del popolo, che Gesù ha potuto distaccarsi dal mondo culturale giudaico, nel quale si era stato cresciuto, era stato educato, e dall'inizio a un cambio radicale, irreversibile, non solo alla storia, ma anche a un fenomeno religioso. Gesù ha tentato, ed è riuscito a fare quello che nessun profeta e nessun riformatore religioso gli è stato possibile di fare. Perché profeti, uomini di spirito, riformatori religiosi, sono individui religiosi, prendiamo il massimo grado. Il profeta, chi è il profeta? Il profeta è l'uomo che è capace di dilatare al massimo la sua esperienza del sacro, del divino, e a formularla in maniera nuova. Quindi il profeta è quello che riesce, per la particolare sensibilità, per la particolare sintonia con questa percezione di Dio, dilata al massimo la sua esperienza del sacro, quindi si muove all'interno del sacro, per formularla in una maniera nuova. Quindi il profeta si muove nella sfera della religione, del sacro, fa un'esperienza particolare di Dio e la formula in una maniera nuova, questi profeti. Ma i profeti dicono sempre, i profeti vivono sempre all'interno di un ambito religioso. E Gesù è uscito da questo. Gesù non si è mosso nell'ambito del sacro, dell'esperienza sacrale, ma Gesù è uscito da tutto questo. Gesù nella sua vita non solo ha ignorato tutto quello che era considerato sacro, ma lo ha sradicato. Il crimine che è stato imputato a Gesù e la pericolosità di questo Gesù è stato che lui non si è mosso nell'ambito del sacro per dilatarlo, per formularlo in una maniera nuova, ma lui, l'unico che ha fatto la piena esperienza di Dio, ha detto sì, che tutto questo non serve a nulla. La religione, quindi tutto questo lo comprendiamo nel termine, la religione, quindi quell'insieme di atteggiamenti, di leggi, di insegnamenti che l'umanità ha creato per comunicare con Dio, Gesù dice è insufficiente o addirittura è negativo. Per questa nuova relazione con Dio bisogna uscire quindi dal mondo della religione e inaugurare una formula nuova. Voi capite che questo ha provocato la reazione da parte di tutti quanti. Per Gesù la religione non solo non permetteva la comunione con Dio, ma era ciò che lo impediva, o meglio la comunione con il Padre. L'istituzione religiosa poteva permettere la relazione come una divinità, ma non era capace di permettere la relazione dell'uomo con il Padre. Quindi tutto questo mondo era orientato verso Dio, la divinità. Gesù ne è uscito perché lui vuole indicare l'uomo verso le relazioni con il Padre. Ecco perché Gesù è stato ammazzato, è stato incompreso, è stato assassinato. Se Gesù ha potuto fare tutto questo, quindi è chiaro che adesso i profeti, gli uomini di Dio hanno vissuto nell'interno del sacro, lo hanno dilatato, formulato con espressioni nuove, ma sempre con un rapporto con Dio. Gesù è uscito da tutto questo, lo ha migliorato perché lo ha giudicato insufficiente e ha proposto una nuova relazione che aveva bisogno, lo vedremo nei Vangeli, di una nuova alleanza, non con Dio, ma con Padre. Dio, termine che appartiene alla religione, quindi a Dio si rifà il Tempio, si rifà la legge, si fa il sacerdote. Padre, termine che appartiene al lessico familiare, al linguaggio familiare. Un padre ha bisogno dei figli, Dio ha bisogno di vedere, ed è diverso. Ebbene, se Gesù ha potuto comportarsi in questa maniera, è perché lui si definisce figlio del popolo. Allora, questa mattina vediamo di capire il significato di questa espressione. Figlio dell'uomo, dopo il nome proprio, è la denominazione principale che troviamo nei Vangeli di Gesù e si trova sempre in bocca a Gesù e attribuito a se stessi. Dicevo ieri che paradosso, il titolo che è sempre in bocca a Gesù e che Gesù attribuisce a se stesso e che viene presentato più di Signore, più di Figlio di Dio, più di Cristo, è il titolo che purtroppo normalmente è più ignorato. Io ho visto anche con me, con lei, con Franti, con Brevi, quando si parla di figlio di Dio, di figlio dell'uomo, non si capisce bene cos'è. Allora questa mattina, siccome il brano che esamineremo è il fatto che Gesù porta i discepoli in terra magari per vedere se hanno capito qualcosa e chiederà chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo per capire cosa definiamo chi è il figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è un'espressione dalla lingua aramaica, ricordo per il tempo di Gesù, l'ebraico era il testo sacro che si usava per la preghiera, per la stesura, ma il linguaggio popolare era aramaico, è un'espressione aramaica che non significa altro che uomo. Non è originale degli evangelisti questa espressione, figlio dell'uomo, ma è stata presa in prestito dal libro del profeta Daniele. È importante allora questa mattina vedere come Daniele usa l'espressione figlio dell'uomo, il significato che dà, l'uso che faranno gli evangelisti e il significato per lui. Daniele vede in questa profezia il mare mediterraneo agitato dai quattro venti del cielo, dalle quali salivano quattro bestie. Per chi vuole seguire il capitolo settimo del libro di Daniele. Quindi dal mare mediterraneo, agitato dai quattro venti del cielo, salivano quattro grandi bestie. Dice, la prima era simile a un leone, il leone si sa, è il re della foresta, è l'animale più importante, e aveva attività. Il leone, la bestia più importante, rappresenta Nabucodonosor, ed è la figura dell'impero di Babilonia. Quindi la prima bestia rappresenta Babilonia, il grande impero. La seconda, scrive Daniele, è simile a un orso che sta divorando sulle costole. Questa bestia è presentata mezza sdraiata e mezza alzata. Sta divorando, ma nello stesso tempo è in posizione d'attacco. Questa bestia rappresenta l'impero dei Medi, cioè l'attuale Iran, che era conosciuto per la loro ferocia. Quindi questo orso che sta sparando qualcosa, ma è già in posizione di attacco, rappresenta l'impero dei Medi, che è succeduto immediatamente ai babilonesi. La terza, scrive Daniele, simile al leopardo, con quattro ali, d'uccello sul torso e quattro teste, indica il regno dei persiani. 4 indica i punti cardinali, era un potere universale capace di portarsi brevemente in qualunque parte della terra abitata. E infine una bestia che per la sua ferocia Daniele evita paragonare a un animale conosciuto, è una che supera il feroce tutte le altre, dice una bestia spaventosa, tanto da non poter essere descritta se non per le 10 corna e i denti di ferro, indica il regno di Alessandro. Alessandro e i suoi successori che saranno 10. Ed è la razione di 4 bestie, che sono gli imperi che si sono succeduti nella storia di tutti i babilonesi ad Alessandro Magno, indica che nessuna di queste contribuisce a aumentare il genere umano né a migliorare la sua esistenza, ma al contrario la peggiorano in un crescendo di ferocia. Quindi il destino dell'umanità basato sul potere, sulla forza, è un crescendo di disumanizzazione, un crescendo di forza. Nessuno di questi imperi, all'inizio questi imperi, vengono salutati come liberatori dell'impero precedente, ma poi si rivelano peggio dei dominatori. Ebbene, nel corso di questa visione, Daniele parla di uno simile a un figlio d'uomo, cioè un uomo, il quale riceve il potere che prima deteneva Nabucodonosor. Scrive Daniele: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio di un uomo. Egli giunse fino al vegliato, il vegliato rappresenta Dio, e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati potere, gloria, regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno, che non passerà. Il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Questo è il testo della profezia di Daniele. Cosa vuol dire il profeta? Che l'uomo, creato da Dio a sua immagine e somiglianza, è chiamato a dominare le bestie. Ricordate che nelle tentazioni del deserto, nel Vangelo di Marco, Gesù sta con le bestie. Quindi apparirà un uomo che riveste la condizione divina, perché l'uomo creato immagine e somiglianza di Dio, che inaugurerà un regno senza fine. E gli evangelisti lo identificano con Gesù. E in epoca posteriore, il libro di Enoch, un libro dell'epoca di Gesù, questa figura umana viene identificata come il Messia. Allora il messaggio di Daniele qual è? È questo: Dio distrugge i poteri politici disumani che con la loro ingiustizia e incrudeltà opprimono i popoli. E dopo aver ridotto alla potenza tutti questi regni, Dio inaugura un regno universale dal carattere umano degno dell'uomo. Non sarà, attenzione, un impero in più della serie, ma una nuova maniera di regnare, è quello che farà Gesù, e sarà garantita da un uomo, il figlio dell'uomo. Allora, gli evangelisti prendono questa immagine del profeta Daniele, la attribuiscono a Gesù, Gesù parla di se stesso come figlio dell'uomo, ma modificando alcuni aspetti. Nella profezia di Daniele dice che ogni popolo nella sua vita avrebbero servito il figlio dell'uomo, no, questo uomo che Gesù si mette lui a servire l'umanità. Con l'immagine del figlio dell'uomo, gli evangelisti vogliono indicare il trionfo dell'umano sul disumano, cioè la progressiva scomparsa di ogni sistema che ostacola la vivenza dell'umano. Allora Gesù viene indicato come il figlio dell'uomo, cioè un uomo, sembra un gioco di parole, pienamente umano. Gesù è Dio perché è pienamente umano. Più l'uomo si umanizza, più entra in contatto con il divino. Nei Vangeli il figlio dell'uomo viene indicato colui che agisce come Dio stesso, colui che rende presente il divino. In Gesù si realizza la pienezza della creazione dell'uomo, portando l'uomo a una pienezza di condizioni che non è esclusiva di Gesù, ma sarà trasferibile a tutti quanti. Ebbene, vediamo adesso soltanto alcune indicazioni su questo figlio dell'uomo. Quindi figlio dell'uomo significa l'uomo nella sua pienezza che coincide con la condizione divina. Facciamo un grafico così comprendiamo meglio. Gesù è figlio dell'uomo perché ha accolto in pienezza, Dio come Dio è un re, Dio inonda, Dio inonda l'umanità con il suo amore. Gesù è stato quell'uomo che è riuscito a percepire in pienezza questo amore e trasferirlo nel suo insegnamento e nelle sue azioni quotidiane. Quindi il figlio dell'uomo significa l'uomo che ha la condizione divina, che è il progetto di Dio sull'umanità. Non era facile da comprendere all'epoca di Gesù questa espressione. Infatti Gesù vuole vedere se i suoi discepoli hanno capito qualcosa, questa pienezza raggiunta da Gesù, se hanno percepito qualcosa. E allora vediamo questo brano che ci interessa. Leggiamo il capitolo 16 del Vangelo di Matteo, dal versetto 13. C'è un problema. Gesù vede che i discepoli sono condizionati dall'insegnamento religioso. La religione entra nell'intimo delle persone, pervade tutta la loro esistenza e non è facile praticare, perché sono secoli di tradizione religiosa. È il capitolo 16 di Matteo. Quindi Gesù, per cercare di vedere se i discepoli hanno capito qualcosa, li porta in terra pagana. Il primo insegnamento che ci dà l'Evangelista è che per la rivelazione divina, perché vedremo che qui in terra pagana c'è una rivelazione divina, occorre allontanarsi dal mondo della religione. Abbiamo visto che Gesù non è agito nell'ambito della religione, ma ne è uscito fuori. Chi vuole percepire Gesù, chi vuole percepire la fidenza del figlio dell'uomo, chi vuole partecipare alla sua condizione divina, deve abbandonare il mondo della religione. Fin tanto che si vive nell'ambito della religione, è impossibile percepire la presenza del Padre nella propria esistenza. Allora, leggiamo e commentiamo questo brano che abbiamo trovato altre volte negli incontri, ma ogni volta si rivela sempre importante. Allora, Matteo 16, versetto 13. Essendo venuto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo è all'estremo nord dell'attuale Israele, a quell'epoca era la terra pagana. Gesù prende i discepoli, li porta alle pendici del Monte Erno, in terra pagana, perché fin tanto che stanno nel mondo religioso giudaico, non è possibile per loro percepire chi è Gesù. Cesarea di Filippo, all'epoca di Gesù, era tutta in cantiere. E Erode il Grande aveva lasciato il figlio Filippo, che l'aveva intitolata Cesarea in onore dell'imperatore, e per distinguerla dalla Cesarea marittima, quella sul mare, si chiamava Cesarea di Filippo. All'epoca di Gesù, ed è importante per la comprensione del brano, la città era in costruzione. Quindi immaginate le pietre che servivano per costruire questa città. E in Cesarea di Filippo nasce una delle tre sorgenti del fiume Giordano che si riteneva fosse l'ingresso al regno dei morti. Quindi l'Evangelista ambienta qui. Allora Gesù giunse nella regione di Cesarea di Filippo e chiese ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo? C'è la contrapposizione tra uomini e figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è l'uomo che riceve tutto da Dio, il suo spirito, alla condizione divina. Gli uomini sono quelli che ancora non l'hanno ricevuto, o perché non vogliono, o perché non sono capaci. Quindi Gesù li porta in terra pagana e chiede loro se hanno capito chi è questo figlio dell'uomo. Allora, ripeto, il figlio dell'uomo è l'uomo creato in immagine e somiglianza di Dio, un uomo che ha la condizione divina e per questo, vedremo, è pericoloso questo figlio uomo, si comporta come Dio. Non è esclusiva di Gesù, ma è sentito di quelli che lo accolgono come modello di comportamento e lo assumono come condotta. La prima volta che nei Vangeli appare Gesù come figlio dell'uomo, le autorità religiose cosa dicono? Bestemmia. Perché dicono che Gesù bestemmia? Perché Gesù, come figlio dell'uomo, perdona i peccati dell'uomo. Voi sapete che è la religione che inventa il peccato per inculcare l'uomo in senso di colpa in modo da tenerli dominati. Se arriva un individuo che non è sacerdote, non ha nessun titolo, cancella queste colpe, cioè libera l'uomo dai peccati, l'istituzione religiosa perde il dominio sui popoli. Ebbene, quando il Vangelo Gesù va dare per la prima volta come figlio dell'uomo, è per dire il figlio dell'uomo ha la potestà di cancellare i peccati sulla terra. E questo è pericoloso, perché i peccati li può cancellare soltanto Dio nel Tempio e attraverso il sacerdote. Se Gesù prende questa capacità su di sé di perdonare le colpe degli altri, ma non solo, le estende a tutti quelli che, come lui diceva con lo Spirito, voi capite che l'istituzione religiosa trovate. Non solo, quando Gesù difende i discepoli che hanno trasferito il comandamento più importante, arriva a dire perché il figlio dell'uomo è signore, cioè padrone anche del sacro. Quindi figlio dell'uomo è l'uomo che, avendo raggiunto la condizione divina ce le punge portando nell'esistenza un amore simile a quello di Dio e si comporta come Dio. L'istituzione religiosa è riuscita a scavare un abisso tra Dio e gli uomini. Ha fatto sentire gli uomini indegni, gli uomini dei verbi. Se arriva quest'uomo Gesù e riesce a colmare questo abisso e fa credere che l'uomo ha la condizione divina, per l'istituzione religiosa è la fine. Ecco perché Marco, ma anche gli altri evangelisti, nei preannunci della sua morte, Gesù non dirà che il Sinedrio se la prende con il Messia e neanche con il Figlio di Dio. Con chi se la prende il Sinedrio? Nei preannunci della morte Gesù dirà: è necessario che il Figlio dell'uomo soffra molto e sia respinto dal Sinedrio, cioè dagli anziani, sono i sacerdoti e gli scribi. L'obiettivo omicida del Sinedrio, della massima istituzione religiosa, è Gesù in quanto figlio dell'uomo. Quello che era il progetto di Dio sull'umanità, che l'uomo ottenesse la condizione divina, per i detentori del potere religioso era un pericolo da eliminare anche con l'assassino. Quindi elimineranno Gesù, perché se Gesù si presenta come figlio dell'uomo e questa condizione di uomo Dio è esentibile, gli uomini non sono più governati. Come fai a governare un uomo che si comporta come Dio? Quale legge ti puoi mettere al di sopra? Quale regole? Quale proibizione? Ebbene, il pericolo di Gesù è questo. Lui si è comportato come Dio si comporta e è vero che questa non era un'esclusiva sua, ma era possibile per tutti quelli che lo accoglievano e da lui ricevevano la protezione di questo scritto. Quindi, figlio dell'uomo, ecco perché questo titolo non lo conosciamo. Ecco perché questo titolo probabilmente non ci è così familiare, perché è un titolo pericolosissimo. Perché se la gente arriva a credere che si può comportare come Dio si comporta, non c'è più regole, non c'è più freni, è ingovernabile e l'istituzione religiosa tutto il suo rigore, tutto il suo odio lo orienterà contro questo figlio dell'uomo. Allora Gesù chiede ai discepoli: chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo? E infatti, è il caos totale. Quelli si risposero: ma qualcuno dice che sei Giovanni il Battista. Perché Giovanni il Battista? Si credeva che i martiri sarebbero risuscitati prontamente. Ma c'è un abisso tra Gesù e Giovanni il Battista. Giovanni il Battista è l'ultimo rappresentante della religione. Ricordate l'immagine del Messia che presentava Giovanni Battista? È colui che sta, lascia in mano ogni albero che non porta frutto, lo prende e lo fa. Alcuni poi Elia, Elia era stato il grande riformatore, l'uomo che con il suo zelo, feroce, era riuscito a imporre la fede in un unico Dio. Ricordate la sfida che ha fatto con i 400 sacerdoti di Ba. Altri, Geremia, quando si dice Geremia, tradotta in maniera un po' così colloquiale, moderna, Geremia porta sfiga. Perché Geremia è il profeta che, avendo denunciato le malefatte del Tempio, ne aveva annunciato la distruzione. Per questo dire Geremia significa uno che porta male, perché il Tempio, questa costruzione stupenda, dove risiedeva la presenza di Dio, era indistruttibile. per cui Geremia era stato perseguitato, era considerato un profeta di sventura, perché? Perché aveva annunciato la distruzione del Tempio, oppure uno dei profeti. Comunque Giovanni Battista, Elia, Geremia, profeti, tutti che appartengono al mondo della religione. Nessuno ha capito la novità portata da Gesù. Disse allora Gesù a loro: ma voi, chi dite che io sia? Ma rispose, attenzione, Gesù rivolta al plurale, al gruppo dei discepoli: voi, chi dite che io sia? E l'Evangelista scrive: ma rispose. Uno, Gesù si è rivolto a tutti, risponde uno solo, quindi c'è una cosa che non va. Costui che risponde viene presentato in questa maniera: Simone Pietro. E adesso capiremo il perché di questa definizione. Tu sei il Messia, il figlio di Dio vivente. La richiesta è rivolta a tutti i discepoli, ma solo Simone Pietro prende la parola, distaccandosi dal resto del gruppo. L'Evangelista sta riportando qui il primo e unico intervento giusto da parte di Simone Pietro, ma poi per poco, per 5 minuti, che riconosce in Gesù Messia, finalmente non quale figlio di Davide, ma il figlio del Dio vivente. Ma tra l'altro vedremo che neanche la designazione di Gesù quale Messia è quella giusta. Gesù era già stato riconosciuto dai discepoli quale figlio di Dio, ora Pietro aggiunge la divinità di questo Dio, figlio di Dio vivente. È già un importante passo in avanti nella concezione di Gesù. Lo vedremo, perché ci torneremo su questa concezione. Il Messia era considerato il figlio di Davide. Davide era il grande re che era riuscito a unificare le tribù attraverso la violenza e aveva inaugurato il regno di Israele. Allora la tesi era del Messia, figlio di Davide. Finalmente Simone, per una rivelazione divina, e vedremo il perché, dice: tu sei il Messia, non il figlio di Davide. Sei il figlio di Dio vivente. Quindi non un Messia che porta la distruzione, ma un Messia che porta la vita. Questo discepolo viene presentato con il nome, e con Pietro è un soprannome che indica un atteggiamento che adesso vedremo nei Vangeli. Quando Gesù si deve rivolgere a questo discepolo, lo chiama sempre Simone. Pietro è un artificio letterario degli evangelisti che lo adopereranno per indicare quando questo discepolo si comporta in maniera di opposizione a Gesù. Allora, questo discepolo si chiama Simone. Quando viene presentato con il soprannome, che vedremo è negativo, significa che combina una cosa buona e una cosa negativa. Quando è soltanto con il soprannome, è completamente negativo. Qui adesso viene presentato con il nome e il soprannome, quindi c'è un aspetto positivo e uno negativo. Prima di interpretarlo, ci diamo il versetto, che poi dopo spieghiamo. Allora Gesù dice: beato. La beatitudine di Simone Pietro è quella che beati puri di cuore, perché vediamo Dio. Quindi Simone è un puro di cuore, cioè uno che ha accettato le beatitudini, Gesù la prima beatitudine, della divisione di beni, questo porta all'indiretta ed è capace di percepire Dio nella propria esistenza. Allora Gesù lo dice: beato, tu sei Simone, ma lo chiama figlio di Giona. Perché Gesù lo chiama figlio di Giona? Nel mondo ebraico figlio significa colui che si comporta come il padre. Ebbene, Giona è il profeta Giona, è l'unico tra i profeti che abbiamo in Bibbia che fa esattamente il contrario di quello che Dio gli chiede di fare. Se conoscete il libro di Giona, Dio dice a Giona: Giona, vai a Nineve, questa città che vive nel peccato, e io sto per distruggerla. Tu vai, di che se non si convertono, io lo distruggo. Allora Giona, bravo cristiano, dice: allora se io vado là, prego, si convertono, io non distruggo. Beh, prende, si marca e va in Spagna, direzione opposta, contraria. Che succede? In Ubifranco, eccetera. Quindi Giona è il profeta che va il contrario di quello che Dio gli ha chiesto di fare, poi alla fine si converte e dice così. Allora Gesù qui sta fotografando questo discepolo. Simone, tu sei uguale a Giona, figlio di Giona, significa che sei uguale a Giona. Cioè tu fai sempre il contrario di quello che io ti dirò di fare, però come per Giona, poi c'è stata la conversione, ci sarà anche per te. Perché nella carne, nel sangue che l'hanno liberato, cioè non da te, non dalle persone, ma il Padre mio, quello che è nel cielo. Una volta lontano dal mondo della religione, è possibile una rivelazione da parte di Dio. Perché Dio non si è manifestato a Pietro, non gli ha rivelato questo quando stava in Galilea? Perché fin tanto che si è nell'ambito del mondo religioso, Dio non riesce a parlare. C'è come una cappa che impedisce a Dio di manifestarsi in loro. Quando Gesù trasferisce in terra pagana, considerate che all'epoca si pensava che la terra pagana fosse esclusa da Dio. Quindi nel mondo religioso dove Dio si tiene presente, Dio non riesce a parlare. Quando si va in terra pagana, la terra impura, lì Dio riesce a manifestarsi. Ecco perché Dio nella sua strategia non rivolge mai la parola a una persona dell'istituzione religiosa, perché sono sempre refrattanti e ostili al suo messaggio. Quindi una volta lontano dalla dottrina dei farisei e dei sadducei, sgombrata la mentalità da questi desideri religiosi, il Padre può comunicare agli uomini il suo disegno su Gesù. Ma il Padre mio, quello che è Nietzsche. È volato il tempo, sono già 10:20, alle 10:45 in punto per la seconda parte, che faremo più breve con spazio per le domande. Adesso come al solito per chi vuole c'è la possibilità di fare una diretta o di avere un discorso per le domande.